Continuiamo con questo messaggio intitolato La verga di Dio, che io considero molto importante per la nostra crescita spirituale, e posso testimoniare con tutto il cuore che senza la verga del Signore, senza le sue correzioni, io non sarei cresciuta spiritualmente. Quindi è grazie alla sua verga che imparo lezioni, che sto maturando, che abbandono me stessa. È una parte essenziale della mia vita di ogni giorno, le correzioni di Dio. Se leggiamo la Bibbia vediamo che non ci sono solo amore, carezze, promesse, incoraggiamento, ci sono anche correzioni, c'è anche la verga. È essenziale per la nostra crescita spirituale. Quindi voglio esortare Rosalia e tutti i fratelli di apprezzare la verga di Dio, di prenderla come una benedizione, che non è facile, ma si impara. Allora, fratelli, spesso preghiamo, Signore, vieni, voglio la tua presenza, vieni, visitaci. E spesso quando il Signore mi visita è per una correzione. Devo riceverla come una benedizione. È bene per la mia crescita. Quindi il messaggio è intitolato La verga di Dio.
Dio disse di Sodoma, Genesi 18, 17 a 22. Il Signore dice.
Il Signore disse, dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare, dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Il Signore disse, siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. E se così non è, lo saprò. Quegli uomini partirono di là. E abbiamo letto Genesi 18, 17 a 22.
Grazie, Signore. Gli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Grazie, Signore Gesù. Sodoma e Gomorra, ti ho dato delle illustrazioni, vedi?
Sì.
I tre che vanno a visitare Abramo, vedi, Abramo è buttato per terra ad orare. Praticamente questi sono il Signore, Yahweh, e due angeli sono.
Che vanno a visitare la città di Sodoma per vedere se le cose stanno veramente così.
Per vedere se le cose stanno così, certo, Dio sa tutto, però lui opera in un modo naturale, attenzione. Mm-hmm. Bene, c'è quella foto lì, poi c'è anche la foto del fuoco che scende dal cielo.
Sì.
Con la moglie di Lot, stato di sale, e lui con le due figlie che vanno avanti senza moglie. Ora, le città di Sodoma e Gomorra non ricevettero gli angeli che le visitarono, ma li rigettarono in modo abbastanza malvagio. Non passarono il test, e questa fu l'ultima goccia nel vaso della loro iniquità. Entrambi furono giudicati in un attimo. Non fu una punizione, sai che non era punizione, Angela, non era punizione, era giudizio, sono due cose diverse. Punizione è una sculacciata, poi di perdono, invece un giudizio è diverso. Giudizio come le piaghe d'Egitto, giudizio, come il diluvio universale, non era punizione, era un giudizio, un po' come il lago di fuoco, è giudicato nel lago di fuoco. E quindi fu un giudizio. Quella distruzione fu un giudizio per evitare che mele marce facessero marcire il resto del mondo. E vediamo oggi, per esempio, dal modo che il marciume avanza nel mondo, sappiamo che manca poco alla fine. Cioè, il Signore, la pazienza di Dio c'ha un limite. Genesi 6 dice, il mio spirito non contenderà per sempre contro l'uomo, e mandò il diluvio. Gesù visita Gerusalemme. Cosa succede? Quando visita Gerusalemme, i giudei, i farisei, i sadducei, i sacerdoti non lo ricevono. Perché? Perché non si presenta loro nella lingua della loro religione. Mm-hmm. Leggiamolo, Luca 19. Ce l'hai lì?
Luca 19, 41 a 46.
Ecco, bravo.
Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa.
Gesù piange su Gerusalemme.
Dicendo, Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace. Ma ora è nascosto ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accercheranno e ti stringeranno da ogni parte. Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata.
Alleluia, quindi abbatteranno te, abbatteranno le tue mura e insieme ai tuoi figli saranno seppelliti dalle mura che i tuoi nemici butteranno giù. E poi Gesù dà una cosa che è appunto il messaggio di oggi, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Questa domanda che dobbiamo farci: come stiamo reagendo quando il Signore ci visita? Il Signore visitò Sodoma e Gomorra e non fu ricevuto, e furono distrutti. Visitò Gerusalemme, non fu ricevuto, fu distrutta. Il Signore ci visita a noi, ora con un amore, ora con una carezza, ora con una predica dolce, carezzevole, ora con il bastone, con la verga, con una punizione. Ci visita. Gesù visitò Gerusalemme col bastone. E donne, va bene, dopo col bastone visitare Gerusalemme. Prima con amore, chi non lo ricevevano, la parola diventava bastone. Lo ricevettero? No, e furono distrutti. Come stiamo noi ricevendo la visita del Signore? Lui ci visita tutti i giorni. Ora attraverso un pastore, attraverso un anziano, attraverso un fratello, attraverso una sorella. Signore, a me mi visita attraverso i miei figli, i miei bambini mi danno, dicono delle cose, dico alt, alt, questo è il Signore che mi parla, Gesù mi sta parlando. Verso 45.
Poi, entrato nel Tempio, cominciò a scacciare i venditori, dicendo loro,
Sta scritto,
la mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri.
Quindi Gesù è andato a Gerusalemme e si rivolge ai sacerdoti, ai farisei, ai religiosi e li chiama, siete un covo di ladri. Vai in una chiesa oggi, che ce ne sono parecchie di covi di ladri oggi nelle chiese cristiane, ma lei dice, scusate, posso dire una cosa? Sì, qui siete un covo di ladri, vedi se ti ricevono. E ce ne sono molte chiese così, a cominciare dalle chiese della prosperità, a cominciare dalle false chiese che più che chiese sono banche. Gerusalemme non diede nessun conto delle lacrime che Gesù aveva avuto per lei. Non lo ricevette, né lui, né le sue lacrime, niente. Non ha colto il messaggio di purificare i mercanti e i venditori del Tempio. Il messaggio era di purificare il Tempio di mercanti e venditori. Non l'ha ricevuto. Infatti Gesù dice, non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. La domanda di questo messaggio, di oggi per noi è, stiamo noi comprendendo la visita, quando Gesù ci visita? Gesù ci visita ogni giorno, ogni paio di giorni, ogni tre giorni. Va bene. Come stiamo ricevendo la sua visita? Ci visita con la parola, con un messaggio, con una scrittura, con qualcosa che se tu rifletti un po' capisci che è il Signore. A volte ci visita con amore, a volte con la frusta. La frusta dei suoi rimproveri. Nel Tempio è andato con la frusta. E dal modo che noi reagiamo, Dio determina i suoi giudizi. La sua visitazione significa che lui viene a purificare il nostro cuore dagli spiriti malvagi. Sto parlando di me e di te. Se non accogliamo la sua parola di purificazione con le buone, con l'amore, e allora la parola diventa sempre un bastone. Sono andati due angeli a Sodoma, Lot li riceve e si salva, gli altri invece volevano violentarlo, leggere Genesi 19, branco di indemoniati, e furono distrutti, bruciati dal cielo. Così fu nel caso del popolo giudaico e nel Tempio di Gerusalemme. Gesù va, la sua parola di amore diventa un bastone, lo respingono. Guarda, rileggiamo di nuovo lo stesso passaggio, però vai da Giovanni stavolta, dovresti averlo lì, Giovanni 2, sì. 14 al 16, è lo stesso evento,
Giovanni
però
2,
raccontato da Giovanni.
14 e 16. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e i cambiavalute seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi. Sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: «Portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato».
Questo è il vero Gesù. Non è il Gesù falso delle chiese all'acqua di rosa. Dio ama tutti, anche i miei peccati. C'è uno dall'Argentina che dice, lui, Dio perdona sempre, ama sempre, bla bla bla, quattro Ave Maria, tutto risolto. L'importanza se sei un pedofilo. No, caro. No, non è così. Dio è amore, sì, ma nessuno si inganni. Attenzione a non abbandonare il suo santo timore. Mentre che abbandoni il timore di Dio, sei nella fossa, sei nello stagno. Dio è amore, ma vediamo nel caso di Sodoma, o di Gesù nel Tempio, o anche della distruzione dei Romani contro Israele nel 70 d.C. Tutta Israele fu distrutta, Gerusalemme fu distrutta. Quindi quando è necessario, i giusti giudizi di Dio possono giungere anche attraverso la violenza divina. I giudizi di Dio vengono anche attraverso la violenza divina. Vedi che è successo a Sodoma, il diluvio, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi chiedo quanti degli incidenti di macchina, quanti delle malattie, cancri, eccetera, nel mondo sono delle punizioni che Dio permette, che il diavolo porta, ovviamente, va bene, perché non, questa gente non ha la protezione di Dio. È Dio che manda il cancro? No, è il diavolo. E perché Dio non li protegge? Perché Dio non lo vogliono. Lo hanno respinto. E sono morti di cancro, di incidente, perché Dio non l'hanno cercato. Cercatemi e mi troverete, dice il Signore. Ma quelli che respingono il Signore non li obbligherà, forzerà su di loro una protezione dalle malattie, dagli incidenti, dalle maledizioni, dalle fattucchierie, dalle stregonerie che loro non hanno voluto, non hanno cercato o che hanno cercato a mezzo cuore.
Sì, è successo anche a me nella mia vita che ho sentito i giudizi di Dio e la sua verga. Per esempio, la cosa più grande che è successa nella mia vita cristiana, da quando conosco Gesù, è che anni fa mi sono messa insieme con un ragazzo che era qui con noi nella missione, che diceva di voler ricevere addestramento per essere missionario, ed è rimasto con noi per 2 o 3 anni.
E invece voleva addestrare solo a te?
No, no, lui voleva evangelizzare, non so. Comunque, io sapevo, perché io ero già nella missione da 3-4 anni, ero già con voi, e sapevo che con le pecorelle non ti metti ad avere relazioni sentimentali perché è troppo presto, siamo immaturi nella fede, dobbiamo crescere in Cristo, dobbiamo fortificarci nella parola, sapevo che è sbagliato. E quindi ho iniziato una relazione sentimentale con lui da nascosto, così che nessuno di voi sapeva.
Molto nascosto.
Molto nascosto, perché è andata avanti per alcuni mesi. Però sapevo che Dio non benedice questo, sapevo che è sbagliato, però non volevo rinunciare ai miei sentimenti, al mio innamoramento.
Romanticismo.
Romanticismo, era così bello, mi sentivo amata e ho continuato per diversi mesi. E siamo andati con te e credo c'era anche Dora, eravamo con questo ragazzo, eravamo in Italia evangelizzando per alcuni mesi, eravamo con un furgoncino e mi ricordo che mentre viaggiavamo e tu guidavi, il Signore mi parlava e mi diceva: Angela, devi confessarlo, devi dirlo alla tua famiglia, alla missione, quello che sta succedendo, racconta che tu ti sei innamorata, che avete fatto questo di nascosto, ma porta tutto alla luce. Io ho detto no, no Signore, perché se lo faccio devo abbandonare la relazione, non voglio. Dopo alcuni giorni il Signore mi ha detto di nuovo: Angela, devi confessarlo. Io ho detto no, no Signore, non voglio. E così è andato via per alcuni giorni, finché è arrivato un momento, eravamo in Nord Italia, mi sono slogata la caviglia ma very bad. It was very serious.
Una slogatura seria.
Non potevo camminare ed era un disastro perché io ero lì per camminare e evangelizzare ogni giorno. E
grande
ho saputo
disastro.
ho saputo subito, questa è la mano di Dio, è la verga di Dio su di me. Dio non mi benedice perché sto camminando nelle tenebre, nell'inganno, nella menzogna verso i miei fratelli. Ho saputo subito che sono disubbidiente. E mi ricordo che piangendo ti ho chiesto se posso parlarti e ti ho raccontato tutto. Tu credevi che qualcosa di male è successo e quando ti ho raccontato quello che ho fatto hai detto va bene, allora preghiamo insieme, ci perdoniamo.
C'è speranza.
C'è speranza, sì.
Se ti penti.
Sì. E quindi non è stato così male come io pensavo nel mio cuore, che i fratelli adesso mi cacciano via.
Non ti aspettavi la condanna.
La condanna, non lo so a cosa.
Cacciato fuori dalla missione.
Sì, però non è successo, infatti mi avete rialzata, aiutata a superare. E sono ancora qui.
Ho ricevuto il figlio prodigo.
Sì, ma ho sentito sulla mia pelle la verga di Dio. Dio non approvava il mio comportamento. E questo l'ho visto durante gli anni, anche oggi, nelle cose forse più piccole, non così serie. Nelle cose piccole, se io non ubbidisco a una cosa che Dio mi chiede, subito dopo sento che non ho più unzione, non ho più saggezza, non ho la presenza di Dio, sono più mentale, più carnale e non ho più quella presenza, quel sentimento che Dio è qui, Dio mi guida. Perdo quella unzione solo perché disubbidisco anche nelle piccole cose. Quindi la verga di Dio è molto seria e dobbiamo riconoscerla e dobbiamo apprezzarla e imparare le nostre lezioni.
Gloria a Dio. Beh, Salmo 23 dice: il tuo bastone mi consola.
Sì.
Sì, dice, sì. Il tuo bastone è la mia consolazione. Gloria al Signore. Il Signore ci ama abbastanza da punirci. Il Signore non corre dietro la zizzania, non va a correggere, vedi i caproni, i figli del diavolo, in internet, la televisione, che c'hanno tutti i soldi. Il Signore non li corregge, nessuna punizione, neanche un raffreddore, niente. Solo felicità, yacht di lusso, dormono un materasso pieno di soldi. E il Signore li lascia fare. Il Signore è un galantuomo, non va in giro a scocciare. Ma quando mettono il piede alla soglia dell'eternità, i loro valigie piene di soldi lì non possono entrare. E Luca capitolo 16 mostra che succede ai ricchi egoisti. Non hanno bisogno di uccidere, che so io, fare dei crimini, serial killer. No, è sufficiente che sono egoisti. Hanno adorato i loro soldi più di Dio. E allora Luca 16 dice: il ricco andò nell'Hades, un luogo dei tormenti. Va bene, solamente per egoismo. E quindi non abbiate invidia ai multinazionali che vedete all'internet, che adesso ci danno dei fastidi. Questo è tutto il paradiso che avranno. Va bene?
Sì, sì.
Gloria al Signore.
A differenza di loro che possono andare avanti così senza ricevere correzioni da Dio, e il fatto che noi cristiani, almeno io, ho pregato sempre il Signore, ogni volta che esco dalla tua volontà, correggimi, bastonami, portami dentro la strada angusta e stretta, non importa se devo soffrire, tu correggimi.
Buona preghiera.
E perché ho pregato e continuo a pregare così, il Signore la sta facendo.
E la verga viene?
La verga viene. Quindi per loro no, la verga non viene perché non pregano così, non vogliono il Signore presente nella loro vita, ma noi se lo chiediamo Lui ci aiuta.
Il terrore del cristiano non è quando Dio ti punisce, usa la verga e ti monda. Dice Giovanni 15, quello che porta frutto mio padre monda.
Sì.
Il terrore del cristiano non è le punizioni di Dio, la correzione. È quando Dio non ti corregge.
E ti perdi.
Il terrore è quando Dio non ti corregge. Che sei talmente al di là, sei così lontano da Dio che non serve a niente punirti. Dovrebbe mandarti all'inferno. Cosa vuoi fare uno che possiede trilioni di miliardi mentre gli altri non c'è neanche acqua da bere? Quello lì che se lo beve c'è champagne, tutto il paradiso che avrà sarà quello. Noi dobbiamo essere grati quando il Signore usa la verga su di noi. Vuol dire che ci ama appunto di mondarci. il contadino che monda gli alberi, li pota, tu non lo vedi mai fare questo lavoro con gli alberi selvatici in giro dalla foresta che no, non producono niente. Pota gli alberelli che portano molto frutto.
Sì, amen.
Gloria al Signore, gloria a Gesù. Amen. Alleluia. Guarda, le 10 piaghe d'Egitto, stavo pensando, e cioè, che naturalmente rappresentano l'Armageddon del Nuovo Testamento, cioè, anche quelle cose lì sono una correzione che qualche egiziano evidentemente ha ricevuto, perché l'Egitto è ancora lì e ci sono anche cristiani in Egitto, ma anche il bastone di Dio è benedetto, liberano il suo regno dal nemico che rimane, diciamo, la zizzania del mondo. Il bastone di Dio ci libera dalla zizzania, ci libera dal diavolo, ci libera. Guarda, Matteo 13, 49, puoi andare lì?
Sì. Matteo 13, 49.
Sì, fino al 51. Matteo 13.
Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nelle fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Avete capito tutte queste cose? Essi risposero sì.
Questa è la gente che Dio non corregge. La sua correzione sarà unica. Alla fine della vita c'è la fornace ardente. E allora se Dio ti sta correndo dietro per correggerti, potarti, scolacciarti, vuol dire che tu non andrai alla fornace ardente.
Amen.
Vuol dire che la tua fornace ardente sono le correzioni che ricevi adesso.
Amen. Una buona notizia.
Ogni correzione.
Buona notizia, sì.
Ecco, la mia dita contentacela.
Amen.
Perché ricevo tante vergale.
Apprezziamole, grazie Gesù.
Quindi buone notizie, fratelli sotto la verga come me, te e tutti.
Amen.
Vuol dire che non ci sarà la fornace ardente per noi. Arriveremo nel regno di Dio purgati, potati, puliti, purificati.
E sai cosa? Quando li accettiamo volentieri, non fanno più così male. Appena accettiamo la verga, il Signore ci consola, ci ama, ci aiuta. Però mentre resistiamo, fa male, fa male.
Tu vai dal dentista. Prova ad andare dal dentista, a comportarti col dentista come a volte ci comportiamo con Dio. Oh Dio, no, qua, là, io scappo, Giona, prende la prima nave di corsa, via. Da che parte è Ninive? Di là, andiamo di qua, il contrario. Va dal dentista, ti mette sulla sedia, e quello prende il trapano e dice, pronti? No, non sono pronto. Un'iniezione, non se ne parla neanche. Devo trapanare, c'è una carie? No! No, no, no e no! Il dentista dice, senti, ma mi fai perdere tempo. O ti faccio o ti trapano, o se no, addio, c'è un altro cliente fuori che aspetta. Arrivederci, non voglio nessuna trapanazione, mi fa male. Bene, il dentista dice, beh, ci vedremo. Tu torni dopo, non so, un anno, dice il dentista. Ah, eccolo, e qui bisogna... Adesso il dente bisogna tirarlo. No, non voglio, già me ne mancano abbastanza. Ma tu non hai voluto che ti trapanassi. Lascia che Dio ti trapana. Amen.
Amen, grazie Signore.
Guarda, io ho conosciuto una giovane donna pentecostale che si chiamava A. Tu l'hai conosciuta anche tu, Angela?
Sì, sì, mi ricordo.
Ti ricordi? Aveva avuto 28 anni, una giovane donna ripiena dello Spirito Santo, pentecostale, e la madre anche lo stesso. Però si era fatta invadere da spiriti satanici di pornografia, al punto che ne era divenuta controllata. E tutta la notte, ogni notte, gli spiriti andavano a visitarla, la tormentavano sessualmente, diciamo. E loro ci chiamarono a casa loro. Due volte ho pregato per lei e due volte fu liberata. Però lei tornava sempre al peccato perché gli piaceva. Non volevo abbandonarlo. Come te, Angela, che dicevi, non volevi abbandonarlo.
No, non volevo.
Io confesso, sì, ma poi devo abbandonarlo. Che qui in missione come si fa a queste cose qua? E allora... cioè la notte non riuscì a dormire, alla fine la madre la fece portare via in ambulanza all'ospedale, la curarono con l'elettroshock e solamente così con l'elettroshock si è liberata da quegli spiriti. Ora cos'è l'elettroshock? È simile a ciò che nella Bibbia è la verga della punizione di Dio. L'elettroshock, sai cos'è? È una cosa per spingerti, è come usano l'elettroshock con gli animali, con le mucche. C'hanno questi bastoni con la corrente per farle camminare.
Sì.
Non è che l'elettricità gli insegna a camminare, ma per non prendersi un'altra scossa, cammina. Guarda, c'è una scrittura, Proverbi 22,15.
Sì, Proverbi 22,15. La follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione la allontanerà da lui.
23,12.
Applica il tuo cuore all'istruzione e gli orecchi alle parole della scienza.
Fino a 14.
Non risparmiare la correzione al bambino. Se lo batti con la verga, non ne morrà. Batterai con la verga, ma lo salverai dal soggiorno dei morti.
È solamente nel mondo anticristo che proibiscono la verga. Quindi nel mondo anticristo è normale che uno va in prigione per 40 anni perché il padre non gli ha insegnato determinate cose, a non rubare, a non fare criminale. Il padre non poteva sculacciarlo perché gli psicologi non vogliono. La psicologia non vuol dire non si può. E allora però cresce, diventa un criminale, lo mette in prigione per 50 anni, quello sì, certo. Però sculacciare il bambino quando comincia a rubare, a mentire, a essere violento, quello no. Può andare in America, possono andare a scuola con i mitra a sparare a tutti quanti, e così è l'America, così è la società, cosa vuoi farci? Però a casa il padre non può sculacciarlo perché magari lui è violento con la sorella. Quindi il mondo è tutto l'incontrario. Dio ci sta chiedendo a noi se siamo disposti a ricevere la sua parola di correzione fino in fondo. Ce lo chiede, Signore. La domanda è: cos'è il fondo? Il fondo vuol dire ricevere la parola di Dio fino all'ubbidienza. Quello è il fondo. Fino in fondo vuol dire fino ad ubbidire. Non solo 4 Ave Maria e una spruzzata d'acqua santa. No, fino ad ubbidire. Va bene? Matteo 3, 7, 8, cosa dice?
Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Matteo 3, 7 e 8.
Gloria a Dio.
Quindi ubbidienza significa fare frutti degni del ravvedimento.
Gloria al Signore. Quindi senza frutti, se tu ricevi una per esempio, a volte il pastore di una chiesa dà correzione, in questo caso oggi sono io qua, ma qualunque chiesa uno possa appartenere. Devi, se non porti frutti, è inutile che ti batti il petto. Peccatore, non mi scocciare, per cortesia. Se non porti frutti, non hai ricevuto la correzione. Ha solo detto sì, e me, sono peccatore, bla bla. Ma se non hai frutti, come dice Giovanni Battista, non venite qua a dirmi siete figli di Abramo. Io non vi battezzo, generazione di vipere. Portate frutti di ravvedimento. Ubbidire, cosa vuol dire? Qualunque sia l'ubbidienza che Dio ci richiede, va bene, sappiamo che Lui ci aiuterà sempre a superare qualsiasi prova che Lui ci mette davanti. Quindi ubbidire vuol dire mettere in pratica ciò che la correzione rappresenta. E ricordate che quando Dio ti chiede di fare una cosa, 1 Corinzi 10,13, quando il Signore ci chiede di fare qualcosa non è mai troppo difficile, sia pure una croce su un calvario, perché lo Spirito Santo sarà lì ad aiutarci. Fratello Giuseppe, è facile predicarlo, giustissimo, verissimo, rimane la verità però. Avanti con
1 Corinzi 10,13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, perché Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, affinché la possiate sopportare.
Filippesi 2,8-9. Cosa fecero Gesù e gli apostoli?
Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Filippesi 2, 8 e 9.
Nelle chiese cantiamo: Gesù, voglio morire per te, voglio darti la mia vita, Signore qui, Signore là, bla bla qui e bla bla là. Però quando giunge il momento di pagare soldi contanti, mi riferisco alla superbia, all'orgoglio, pagare la nostra disobbedienza che diventi obbedienza, pagare la superbia che diventi umiltà. E allora è un'altra storia. E siamo lì a cantare che vogliamo essere come Gesù, purificati nel cuore, dal suo spirito, per essere mondati nel giorno di Cristo Gesù, per essere pronti. Tutto bene. Però attenzione che qualsiasi cosa che noi scegliamo, quando scegliamo una cosa del nemico, una cosa sbagliata, e la facciamo nostra, diventa nostra volontà, una cosa che non vogliamo abbandonare, qualunque cosa che non abbandoniamo perché non vogliamo perdere la comodità, eccetera, questa ribellione porterà su di noi la verga di Dio, ossia la verga che Gesù ha usato nel Tempio di Dio. Il Tempio che è? Noi siamo un Tempio. Il Tempio è il nostro corpo. Come Gesù entrò con la frusta nel Tempio di là, in Gerusalemme, entrerà con la frusta nel Tempio del nostro corpo se non ci mettiamo in riga. Wow. Se anche noi siamo un covo di ladroni. Dice, no, io veramente non rubo. Sì, magari sei un adultero. No, io neanche quello. Magari sei un bugiardo, ma nemmeno. Magari sei egoista. No. Ma allora cosa sei Dio allora se non c'è sti peccati? Cioè, tutti abbiamo...
Con l'orgoglio tutti abbiamo problemi.
E quindi...
Almeno quello.
Tutti abbiamo bisogno di ammettere che ci meritiamo l'inferno. Io meritiamo l'inferno, tu e anche io. Quindi... Ma però se grazie allo Spirito Santo, se non ci pentiamo volontariamente, perché deve essere una cosa volontaria, allora solamente il bastone di Dio può purificarci dagli spiriti malvagi. Va bene? Quindi o ci pentiamo, andiamo a Isaia 10, o ci pentiamo volontariamente, altrimenti è solo il bastone. Arriverà oggi, arriverà domani, magari non viene domani, ma verrà fra un anno, verrà fra due anni. Verrà quando Dio crede che sia giusto, ma verrà di sicuro. Leggiamolo.
E ci vuole umiltà per ricevere il bastone di Dio, perché a volte ci mettiamo a mormorare contro Dio e allora la nostra situazione peggiora e peggiora sempre di più. Se con umiltà accettiamo la correzione, il Signore ci può rialzare.
Gloria, Signore. Isaia 10:5-12. Qualche stralcio.
Guai alla Siria, verga della mia ira. Ho in mano il bastone della mia punizione.
Allora, qual è il bastone della sua punizione? La Siria, una nazione pagana, anticristo, che poi Dio distrusse. Mm. Questa Siria, nazione anticristo, era la verga della ira di Dio. Dio usa il diavolo come strumento. Usò i diavoli americani per combattere contro i diavoli tedeschi. Userà il diavolo l'anticristo per combattere contro i diavoli della Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17. Avanti.
Io ho in mano il bastone della mia punizione.
E chi è? La Siria in quel caso.
E la mando contro una nazione empia e la dirigo contro il popolo che ha provocato la mia ira, con l'ordine di darsi al saccheggio, di far bottino, di calpestrarlo come il fango delle strade.
E chi è questa nazione? Israele. Cioè, si chiamava Samaria a quel tempo, le 10 tribù di Israele chiamate Samaria. 11.
Non posso io forse, come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli, fare anche a Gerusalemme e alle sue statue? Ma quando il Signore avrà compiuto tutta la sua opera sul monte Sion e a Gerusalemme, io, dice il Signore, punirò il re d'Assiria per il frutto della superbia del suo cuore e dell'arroganza dei suoi sguardi alteri.
Ok, il Signore punirà anche la Siria, che la Siria era anche... Però lei, prima di punire, l'ha usata come bastone per punire prima Samaria e poi Gerusalemme. Quindi la storia si ripete, va bene? Ho messo una foto sulla radio, ma la leggi?
La storia si ripete.
Sì.
Come fece con la Israele antica della carne, Isaia 10:5-12,
abbiamo letto.
Dio userà di nuovo re Assiro che viene, chiamato l'Anticristo, per punire la Israele del tempo della fine, la Israele cristiana, che a chiacchiere dice di adorare Dio, ma nei fatti adora i suoi nuovi idoli di religionismo e materialismo mondano.
Ok, e descrivi la foto?
E poi c'è...
Per favore.
E si vedono gente che usa la Bibbia per guadagnare soldi.
Una Bibbia che produce soldi.
Sì.
E qui c'è un altro pacco di soldi con un rosario, immagini sacre. Cioè, praticamente religioni che sono diventate un covo di ladroni. L'adorazione degli idoli di Israele fece sì che Dio non potesse raggiungere il mondo con la legge mosaica che conduceva a Cristo. Perché Dio non poteva raggiungere il mondo? Perché Israele si mise ad adorare gli idoli. Allo stesso modo ora, gli idoli delle chiese cristiane prendono il posto, innanzitutto l'idolo della disubbidienza. Questi idoli prendono il posto di raggiungere il mondo con la salvezza di Cristo. Orrore infinito che nessuna chiesa che cammini nella disubbidienza osi lamentarsi poi quando viene la tribolazione dei mali e le persecuzioni e delle orribili sofferenze che vengono, che Gesù descrisse in Matteo 24, 21 e 22. Vengono degli orrori. Nessuna chiesa che adesso non ubbidisce al Signore si lamenti allora, perché la tribolazione è diretto frutto, sarà diretto frutto di questa disubbidienza. Viene di nuovo un re di Assiria, ascoltate chiese, viene con le sue distruzioni e tribolazioni che rappresenteranno il bastone di Dio per purificare una chiesa mondiale che adora il proprio narcisismo denominazionale. La chiamata di Dio per la sua chiesa fedele. C'è anche una chiesa fedele che preghiamo di essere tra questi. Esra 9, 3 e 4.
Quando seppi questo, mi stracciai le vesti e il mantello, mi strappai i capelli della testa e i peli della barba e mi sedetti costernato.
Quando Esra seppe dei peccati del popolo di Israele a Gerusalemme, mentre lui era prigioniero in Medio Persia, e poi Ciro gli permise di andare a Gerusalemme ad officiare, servire Dio nel Tempio, che era stato appena costruito anni prima da Zorobabele. Arrivò lì Esra e seppe che i giudei si erano sposati con le donne pagane. Quando seppi questo, mi stracciai le vesti, il mantello, mi strappai i capelli, i peli della barba e mi sedetti costernato. Cos'è questo? E quando tu ti sposi con una donna pagana, un uomo pagano, non devi sposare un pagano, devi sposare un cristiano, devi sposare, perché ti stai sposando l'inferno. Ma se si converte, e se non si converte, prima si converte e poi lo sposi. E anche da convertito, attenzione, c'è conversione e conversione. E allora qui vediamo Esra che si dispera, e noi ci stiamo disperando a vedere lo scempio spirituale intorno, lo scempio nelle chiese, credenti che si sposano a destra e a sinistra, che no, con chi? Oh, una che c'ha una croce attaccata al collo. Ma io non sposerei mai una donna, se fossi una donna o un uomo, non sposerei se non va a evangelizzare, se non dà la salvezza di Gesù. Chi non dà la salvezza di Gesù, Gesù non può sapere se è salvato. Verso 4.
Esra 9, 4. Allora tutti quelli che tremavano alle parole del Dio di Israele si radunarono presso di me a causa dell'infedeltà di quanti erano tornati dall'esilio. Io rimasi così seduto e costernato fino al momento dell'offerta della sera.
E allora, fratelli, dobbiamo chiamare a raccolta tutti quelli che temono e che tremano davanti alle parole di Dio fino al punto di obbedirle. Va bene. E a questi il Signore dice, Esie 66, 2, cosa dice?
Dice il Signore, ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Isaia 66, 2.
Il Signore cerca quelli che tremano. Ci sono due modi di tremare. Puoi tremare davanti al diavolo, come il re Saul, davanti a Golia, oppure puoi tremare davanti a Dio. Gesù tremava davanti a Dio, il figlio dell'uomo, nel Getsemani. Io mi vogliono crocifiggere, sia fatta la tua volontà. Questo è tremare davanti a Dio. Fratelli, è l'ora, è giunto il tempo di decidere se vogliamo usare tutti i talenti che Dio ci ha dato, oppure sotterrarli sotto la sabbia di qualche religione che magari predica bene, dottrine giuste, tutto giusto a livello teorico e predichevole, ma non operano per ubbidire, seguire Gesù. È come se Ezra e Neemia, lì a Gerusalemme da ricostruire, fossero andati lì con un mucchio di cattolici e protestanti che tutte le domeniche a lodare Dio per costruire Gerusalemme, ma nessuno si dà una mossa. È come se uno va a fare la guerra con un gruppo di soldati che sono tutti lì a battersi il petto. Quanto è cattivo Hitler, tutti contro, sì, ok, andiamo a mangiare spaghetti. Ora, se questa parola è una frusta e se è una verga per qualcuno di noi, non dobbiamo resistere. Lasciamo che la verga della parola scacci via ogni spirito maligno che ci dà fastidio e che il nemico usa o che potrebbe usare per attaccarci, per opprimerci, per sviarci. Fratelli, è giunto l'ora di radunarci. Raduniamoci intorno a Gesù in questo momento. Dobbiamo radunarci intorno alla volontà di Dio, che la conoscete? Si chiama il Vangelo, si chiama discepolato, si chiama evangelizzazione. Perché rimandare, posticipare, attendendo il momento più facile, il momento più comodo? Fratelli, non verrà mai, non verrà mai, mai. Gesù è venuto in un tempo difficile. Neemia costruì le mura di Gerusalemme in un tempo angoscioso. Zorobabel costruì il tempio in un tempo terribile. Spesso, fratelli, le opportunità bussano una volta. E chi lo sa se e quando ritorneranno? Angelo, ho trovato delle foto dalla Siria. Queste sono, l'ho messo sulla radio?
Sì. Sì, ci sono sulla radio.
Allora, me lo descrivi queste foto che ti ho dato? Sono foto del 2015, attenzione. Sono quando c'è la persecuzione da parte dell'ISIS, Al-Qaeda, islamici che uccidevano destra e sinistra, rapivano le donne, le stupravano e se le donne non le compiacevano, le uccidevano. E cosa sono queste foto?
Sono delle donne vestite da soldati con le armi in mano.
Tutte mimetiche.
E... Mm-hmm. Sì, e il tuo commento che è scritto sulla foto dice...
E cosa hanno in mano queste donne?
Armi.
Hanno mitra. Sono armati di Kalashnikov. Ok, allora cosa dice là?
Siria 2015. Donne cristiane che partivano dalle loro case, lasciando indietro case, famiglie, figli... per difendersi in armi dagli estremisti islamici.
Ecco,
qui addestramento.
Qui vediamo l'addestramento. Vediamo delle donne buttate a terra che si allenano a sparare. C'è un'altra donna dietro che li addestra. Poi c'è un'altra foto, Angela.
Dove si sono riunite intorno alla tavola per mangiare insieme e fanno la preghiera per il cibo.
Vedi, i mitra lì appoggiati sotto mano. Quindi mangiano con mitra in mano.
Wow.
Come wow. Neemia, va bene, che costruì il muro di Gerusalemme con la spada in mano. Capito? Avevano una mano e avevano la cazzuola, gli strumenti per il cemento, per la malta, quello che avevano. E la spada, quindi una mano costruì, l'altra mano la spada, o se no dentro nella cintura, insomma. Queste donne stanno mangiando, ringraziano Dio, il Signore, per il cibo e lì con i loro mitragliatori appoggiati lì. Per questo che ho detto nel tempo della fine, cioè naturalmente le nostre armi sono spirituali, lo sappiamo, però io ho detto anche ai fratelli che ne hanno la fede, fatevi un permesso di caccia, e capito, se di notte vengono, si avvicinano al vostro casolare, ombre strane, aprite la finestra, sparate un paio di colpi per aria, accendete, le luci devono essere accese intorno alla casa, va bene, di maniera che avete preparato in anticipo, sparate un paio di colpi per aria, capito? E anche se non prendete nessun uccello, perché voi avete permesso di caccia, fa niente. E a questo punto le ombre ci ripenseranno. Chi ci ha permesso di caccia o vuole farselo è una cosa utile, capito? Qui non si tratta, nessuno desidera sparare a nessuno, però per aria a volte è molto salutare, capito? Perché per aria volano gli uccelli, chissà che ne prendi uno. Va bene. E se non lo prendi, gli uccelli del diavolo che si avvicinano di notte scappano. Abbiate sempre luci intorno alla casa. Dimmi.
C'è una sorella Irma che ha scritto: per i fratelli che vogliono fare il porto d'armi senza andare a caccia, possono fare il porto d'armi per il tiro a piatella, che costa la metà di quello da caccia. Io ho pagato sui 200 euro.
Benissimo, come si chiama?
Irma.
Grazie Irma. Va bene, quindi tempo della fine, le sorelle devono essere un po' di come Calamity Jane, questa donna del Far West che andava in giro con due pistoloni, e quando lei entrava in un saloon a farsi il suo whisky, entrava una calamità, perché chi la prendeva in giro lei li faceva secchi, così dicono le leggende, sembra che esistita veramente. Quindi voglio dire, va bene, voi sapete benissimo, noi crediamo nelle armi spirituali, però in Luca 22 cosa ha detto Gesù, Dora? Dice, vi ho detto di non prendere due sacche da viaggio, due bastoni, due tuniche, ma adesso vi dico, chi c'ha un mantello lo venda
e si compri una spada.
Signore, ecco due spade. È sufficiente, bastante, quindi per difesa.
Sì,
se
sì,
siete
sì.
Una comunità come Gesù con 12 discepoli, va bene, due fratelli col porto d'armi, due, tre, quello che volete, sufficiente. Va bene, e poi chissà che il Signore vi porterà in qualche zona dove ci sono cinghiali.
Verrà utile.
In Ungheria fanno il cinghiale, come che si chiama con la vostra specialità? Il goulash di cinghiale, yeah. Che è la fine del mondo, ragazzi. Quindi ufficialmente siete cacciatori, capito? Siete cacciatori, voi attaccate anche un bel cartello fuori dal vostro cancello, dice casa di cacciatori, mettete. Mm-hmm. È così che i ladroni dicono, ah caspita, qui riflettiamo, questa qui è una casa di cacciatori. Io mi ricordo ero in Toscana evangelizzando di porta in porta, strada in strada, e mi sono fermato a guardare un cancelletto. Sai cosa c'era scritto? C'era scritto attenti al cane, e sotto c'era una mano con una pistola e con la scritta e al padrone. Ho pensato che era in gamba questa cosa.
Sì.
Ok. Gloria a Dio.
Amen. Grazie Gesù.
Allora, fratelli, io dico questo. Adesso, che ore sono, Angela?
È l'ora di amare Gesù. Non lo so.
Come non sai l'orario, lì c'è l'orologio.
Qui sono le 11:40.
Ecco. Sì, ma oltre a quello, che ora è? È l'ora della salvezza, ragazzi. Per le pecorelle che non ce l'hanno. È l'ora di ubbidire. È l'ora di mettere il nostro nome nel contratto del Vangelo ed essere numerati nei ranghi di Dio. Queste donne hanno abbandonato casa, figlie, forse mariti, forse figlie, per andare a arruolarsi. Dice, non aspettiamo che vengano i fanatici islamici a violentarci, no, andiamo noi a cercarli coi mitra, perché sai, anche gli islamici capiscono la lingua dei mitra, parla degli islamici estremisti ovviamente, se loro dicono solo Maometto, Corano, i cristiani ammazziamoli tutti, però quando tu ti presenti con un Kalashnikov, queste donne, io non l'ho mai fatto, con Kalashnikov sotto il loro naso, e dico, ah, tu vuoi dire, voglio dire, ah, allora arrivederci. Come quello che dice, vai, puoi andare a dipingere il mio cavallo che la vernice si è asciugata. Va bene, gloria a Dio. Quindi Adesso è il tempo di che mettiamo il nostro nome nel contratto del Vangelo e di essere numerati nei ranghi di Dio. Perché? Perché il diavolo anticristo numererà i suoi schiavi con il suo 666. E allora raduniamoci, facciamoci numerare dal Signore prima che il diavolo tenti di numerarci. Prendiamo i nostri Kalashnikov spirituali e facciamo vedere al diavolo che qui comanda Gesù. Raduniamoci intorno al fuoco della parola. Va bene. E chi è il fuoco della parola? È Gesù. Facciamoci numerare da Lui. Chiediamogli di numerarci e scriverci nel suo albo dei discepoli a cuore pieno, dei martiri, della sposa dell'agnello. La sposa di Cristo, il discepolo vero, sgrida il nemico, lo vince, lo mette in fuga e nel nome di Gesù vince la battaglia. O vince nella vita, o meglio, vincerà nella morte. Apocalisse 12:11, ce l'hai?
Sì, vai. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Apocalisse 12:11.
Luca 9:24, dacci sotto, Angela.
Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio, la salverà. Luca 9:24.
Amen. Nel nome di Gesù Cristo. E allora, fratelli, Angie, batti un po'. Raduniamoci attorno a Gesù, fratelli.
Amen.
Con ogni mezzo, fisicamente, virtualmente, in ubbidienza alla parola, di tutto cuore, mente, spirito, e portiamo i nostri frutti a colui che li merita. E con questo chiudo, Angela, Apocalisse 5:11-14.
E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani.
Grida, Angela!
E il loro numero era di migliaia di migliaia. E si dicevano a gran voce: Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza,
le ricchezze,
la sapienza,
la forza,
l'onore,
la gloria
e la lode.
Chiesa, qua, svegliarsi per cortesia, se no ci addormentiamo, viene il sonno, mette tutti a dormire, vattene Satana, io sono sveglio. Verso 13.
E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi.
E tutta la nostra chiesa dello Spirito, e ogni fratello, e ogni sorella, e ogni bambino.
Udì che dicevano.
Cosa dicevano?
A colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode,
l'onore,
la gloria,
e la potenza,
nei secoli dei secoli. Le quattro creature viventi dicevano Amen.
Amen.
E gli anziani si prostrarono e adorarono.
Allora, chi non si prostra ad adorare non è anziano, è un pivello, va bene? Una recluta, una spina.
Oh, Dio ci aiuti.
Amen. Fine del messaggio.
Gloria a Dio.
Predicato da questo povero predicatore, ma inizia, non è la fine, è l'inizio.
Amen.
Nel nome
grazie,
di Gesù
Signore.
Cristo, amen.
Grazie,
Angela,
Signore.
Io passo e chiudo
no,
qua
io
per
no.
adesso.
Io ti leggo un messaggio da parte di Chiara.
Chiara.
Figlia di Antonella. Gloria a Dio per questo messaggio, dice Chiara. Come sapete, anche io sono sotto la verga di Dio per la mia disubbidienza. E quando sono tornata sulla retta via, il primo passo che ho letto è stato proprio Salmo 23, dove dice: il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Ma non avevo capito appieno cosa volesse dire. Grazie a questo messaggio adesso mi è chiaro. Gloria a Dio perché la sua verga mi dà la sicurezza che Lui mi ama e non mi lascerà andare all'inferno. Gloria a Dio per tutte le sue correzioni che mi ha fatto e gloria a Dio per tutte le correzioni che mi sta facendo e alle quali stavo resistendo. Nel nome di Gesù gli chiedo la forza di non resistergli più, ma voglio ubbidirgli e crescere.
Dolce
Secondo
Chiara.
Corinzi 4:17-18. perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Grazie a Gesù per voi che ci avete insegnato quanto è importante accettare la correzione di Dio. Vi voglio bene, Chiara.
Che brava, che dolce, che ispirante questa figliola e la mamma anche, tutta la famiglia, Antonio.
Amen.
Che Dio vi benedica. Amen. Amen. Si stanno preparando ad andare in Sud America, mi sbaglio?
Sì, sono pronta a comprare i biglietti. Grazie
sono in
Gesù.
Attesa. Stanno cercando il biglietto giusto. Ok, preghiere per loro, fratelli. Amen.
Gloria a Dio.
C'è un altro, c'è altri tre grilli che stanno per saltare. Per prendere il sono sui trampolini che si stanno scaldando. Va bene? Angela, io ti darei il microfono.
Allora, mettiamo un altro bel canto. Mettiamo un bel canto e poi andiamo alle una testimonianza di guarigione e poi le richieste di preghiera e la Santa Cena.
E poi andiamo alle guarigioni, alle benedizioni. Andiamo a comandare guarigione nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Alleluia, alleluia. Forza, forza qui, andiamo.
Ascoltiamo Paolo Vaccariello, Rialzati.
Anima mia che si è abbattuta in me, non ti agitare ma spera ancora in Dio. Ricorda quante gioie alla presenza sua, ritornerà la pace, ritornerà. Scoraggiarti più, lascio ogni peso ai piedi di Gesù, e al fiume della grazia sua ti disseterai ancora, ritornerà la pace, ritornerà. Non importa chi tu sia, quali pesi nel cuore hai, il sangue di Gesù ti libererà. Non importa chi tu sia, nella tua difficoltà, stendi la mano e Dio ti solleverà. Scoraggiarti più, lascia ogni peso ai piedi di Gesù, e al fiume della grazia sua ti dissederai ancora, ritornerà la pace, ritornerà. E allora credi e vita avrai, non importa chi tu sia, quali pesi nel cuore hai, oh, il sangue di Gesù ti libererà. Non importa chi tu sia, nella tua difficoltà, stendi l'amore, Dio ti solleverà. Risvegliati, risvegliati, rialzati, rimetti la veste bianca, le tue catene Dio le spezzate già.
catene Dio le ha spezzate già.